Ecco carissimi, siamo qui in questo nuovo ciclo liturgico. Incominciamo la Quaresima, l'abbiamo già iniziata con il mercoledì delle ceneri e mi veniva da pensare, anche quest'anno torna puntualmente la Quaresima. Meno male che l'anno liturgico non sa niente delle guerre, dei tempi difficili che stiamo vivendo, che vive il mondo. E ci ripropone imperterrito il tempo di Quaresima come rimedio ai vari mali, e con la cenere versata in testa ci fa alzare gli occhi verso la zona celeste, perché coprirsi il capo di cenere significava già nell'Antico Testamento umiliarsi, e senza umiltà non si passa dalla porta stretta. Passaggio obbligato da varcare per entrare nella zona celeste. Mi veniva da pensare che sapete cosa non c'è nel Vangelo? Una cosa che non esiste nel Vangelo? Non esistono le porte larghe, c'è solo una porta stretta. E diciamo due parole sul mercoledì delle ceneri prima di affrontare il Vangelo. Allora, coprirsi il capo di cenere significa, già nell'Antico Testamento, significava umiliarsi. Quando Giona andò a Ninive, si coprirono di cenere sia gli uomini sia che le bestie, e chiesero perdono, fecero penitenza, e il Signore li risparmiò dal castigo. A proposito delle ceneri, avevo sentito due, diciamo così, interpretazioni in due mercoledì di ceneri diversi, di anni diversi. Uno diceva che se non seguiamo la volontà di Dio e le buone ispirazioni, possiamo ridurre in cenere ogni nostra energia buona e ogni bene fatto, in men che non si dica. Possiamo vedere volatilizzato come cenere al vento il bene fatto, ed è una interpretazione valida, eh? Ma ce n'è un'altra, che quella mi aveva colpito di più. Un altro, imponendo le ceneri sulla fronte, diceva che il tuo peccato sia ridotto in cenere. Sono vere entrambe le vedute, ma la seconda ci dice una verità incredibile, che diciamo attraversa tutto il Vangelo, a partire dalla parabola del figlio il prodigo, della samaritana, della cananea. Ci dice che non potremmo mai andare così lontano dal Signore da non poter essere riacciuffati. Per lontani che potessimo essere andati, Egli potrà sempre raggiungerci e ridurre in cenere qualsiasi peccato abbiamo fatto. E dobbiamo stare attenti a una trappola del nemico, a una tecnica, ha sempre la stessa tecnica, non la cambia mai, di ricordarci il passato, il male fatto, ce lo porta sempre davanti per farci dubitare dell'amore di Dio. Vi dicevo una volta che il Signore conosce il nostro peccato, ma ci chiama per nome. Il nemico conosce il nostro nome, ma ci chiama col nostro peccato. E dobbiamo sempre rintuzzare questo ricordo del male fatto, dicendo al nemico: sono una nuova creatura, sono rivestito di Cristo, il secondo Adamo mi ha ridato le vesti di salvezza e il manto della giustizia. Fuori di qui non sono più io, quella non è più la mia fotografia, ormai sono una creatura nuova. E quindi guardiamo il Vangelo, che è assolutamente telegrafico, è lo stile di Marco, eh? Marco è proprio telegrafico. Dal Vangelo secondo Marco, In quel tempo lo Spirito sospinse Gesù nel deserto, rimase per 40 giorni tentata da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo». Parola del Signore. Ecco, finisce qua la... E finisce qua lo stile di Marco è questo, lo stile di Marco è proprio stringatissimo, non dice nulla, non precisa quali tentazioni Gesù ebbe, mentre gli altri sinottici lo precisano, dice solo, e questa cosa qui mi ha colpito comunque, dice che gli angeli, c'erano gli angeli e le bestie selvatiche. Nel deserto stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Ho detto: oh, anche gli angeli hanno fatto 40 giorni di quaresima, sono stati tutto il tempo. Questa è molto, come dire, significativo questo passo dei tempi nuovi, perché stava con le bestie selvatiche. Ma le bestie selvatiche a volte sono anche bestie feroci, cioè pericolose, che non vanno d'accordo con l'uomo. L'uomo deve stare alla larga, deve proteggersi. Invece Gesù era assolutamente il figlio di Dio, a cui nessuna bestia selvatica faceva del male, a cui nessuna bestia selvatica non lo temevano, e c'era la pacifica coabitazione con le bestie selvatiche, e dall'altra c'erano gli angeli che lo servivano. Quindi le creature inferiori, le bestie, e le creature superiori, che sono gli angeli. Quindi Gesù aveva questa totale padronanza della natura, poteva stare sia con le bestie selvatiche e poteva essere servito dagli angeli, e non viveva a livello naturale come viviamo noi gli angeli non li vediamo e le bestie selvatiche non possono vedere noi, ci attaccano, non ci sentono amici, ci sentono piuttosto nemici. E mi aveva colpito una definizione di Don Tonino Bello, che definiva la cenere in testa, le cenere in testa, la definiva più come una martellata. E quando riceviamo questa cenere in testa, oppure come si diceva nella vecchia formula, ricordati uomo che sei polvere e polvere ritornerai, e quindi in altre parole vuol dire sbrigati a convertirti prima di essere ridotto in polvere. Ecco, questa è un'autentica martellata, come dice Don Tonino Bello in questo passo che vi leggo. La quaresima si riduce a cenere in testa e acqua sui piedi, una strada apparentemente poco meno di 2 metri, ma in verità molto più lunga e faticosa, perché si tratta di partire dalla propria testa per arrivare ai piedi degli altri. A percorrerla non bastano i 40 giorni che vanno dal mercoledì delle ceneri al giovedì santo. Occorre tutta una vita di cui il tempo quaresimale vuol essere la riduzione in scala. Pentimento e servizio sono le due grandi prediche che la Chiesa affida alla cenere e all'acqua più che alle parole. Non c'è credente che non venga sedotto dal fascino di queste due prediche. Le altre, quelle fatte dai pulpiti, forse si dimenticano subito. Queste invece no, perché espresse con i simboli che parlano un linguaggio, sentite, sentite, un linguaggio a lunga conservazione. È difficile sottrarsi all'urto di quella cenere, benché leggerissima, scende sul capo con la violenza della grandine e si trasforma in un'autentica martellata quando ti dicono convertiti e credi al Vangelo. Ecco, ecco, vedete, si riassume così il tempo di Quaresima, conversione, conversione. Cosa richiede la conversione? La conversione richiede tanti passi coi piedi e un po' di cenere in testa, quindi guardiamo un po', questa dinamica della tentazione, Ho sentito una volta un predicatore che definiva la diciamo così, la suddivideva in cinque passi, in cinque punti, Prima di tutto l'accenno prima alle bestie selvatiche e agli angeli che lo servivano. Cosa fa la tentazione? La tentazione ci vuole ridurre un po' come le bestie, ci vuole trascinare in basso. Il nemico è stato ridotto a strisciare dopo il peccato e non sopporta di vederci in piedi, vuole farci strisciare come lui. Il peccato fa questo, perché uno che striscia non può più guardare in faccia l'interlocutore. Il nemico ti tira in basso, ti precede dal basso, ti vuol far scendere al suo livello e fa di tutto, quindi dobbiamo stare attenti. Dobbiamo stare attenti perché nelle tentazioni di Gesù dobbiamo renderci conto che c'è una gran differenza tra le tentazioni di Gesù e le nostre. Gesù era Dio, Gesù era figlio di Dio. Gesù, in forza dell'unione ipostatica, già i concili cristologici l'hanno messo in evidenza, aveva due nature, sì, natura umana e natura divina, ma una sola persona. Quale persona? Qual era la persona di Gesù Cristo? La seconda persona della Santissima Trinità, che si è incarnata, il Figlio. Quindi le tentazioni in lui scivolavano via come l'acqua sull'impermeabile, non avevano non avvertiva quel fascino del male che avvertiamo noi. In noi c'è come una complicità col male, in lui non c'era per niente. Lui era assolutamente al di sopra e il maligno ha tentato l'impossibile, al punto che io mi domando se in quella situazione lì sapesse veramente che Gesù era figlio di Dio, perché comincia con un se sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. E il Signore respinge tutte queste tentazioni, vince 3-0, una vincita totale, l'altro sconfitta totale, l'altro. E quindi dobbiamo stare attenti a questi cinque stadi della tentazione. Il primo stadio è la suggestione, è un'immagine, una specie di foto interiore. E come ti viene il primo pensiero, ti è stato suggerito proprio magari dal maligno, quindi non è mio, non devi dargli importanza, non devi cominciare a discutere col pensiero, bisogna subito stroncarlo, non accoglierlo. Come diceva Santa Bernadetta, sentire non è acconsentire. Il secondo stadio è che tu cominci a discutere con questo pensiero, cominci a trattenerlo. Quello è lo sbaglio che ha fatto Eva, ha cominciato a discutere col tentatore. Non doveva dargli retta, doveva voltare le spalle subito, immediatamente. Quindi, prima suggestione, secondo accogli la suggestione, terzo devi cominciare a lottare. Per buttare fuori quella suggestione, devi cominciare a lottare. E dicevano i padri del deserto, non è la lotta non è tanto con i pensieri cattivi, perché quando sono cattivi li hai già accolti, è con i pensieri stessi. Tu devi già buttare fuori di casa il pensiero che non permettergli di diventare cattivo. La quarta fase è il consenso. Questa lotta ti ha stremato e ti arrendi. Vedete che è pericoloso accogliere, perché poi devi lottare e la lotta ti strema, e poi sei più propenso a cedere. E il quinto punto è il peccato. Ma non bisogna sottovalutare queste cinque fasi, perché c'è un po' questa mentalità, vabbè, di dire, vabbè, poi mi vado a confessare e tutto è come prima. No, non è niente come prima. Perché una volta che tu hai ceduto, non so come dire, vi faccio un esempio, rubare una caramella non è niente, ma crea l'inclinazione al furto. Una volta che tu hai acconsentito al male, oltretutto il male è in discesa, è facilissimo seguirlo, tu ci rotolo giù come niente, mentre il bene è in salita. Seguire il bene si fa fatica, a seguire il male no. E tu, nella misura in cui acconsenti, crei un solco. E il tuo piede andrà continuamente a finire in quel solco e il male verrà a sceglierti, verrà di nuovo a stuzzicarti. E quindi dobbiamo essere molto guardinghi e respingere il pensiero, stroncarlo subito all'inizio. Allora vinciamo alla grande, vinciamo 3-0 come Gesù, eh? Certo che in Gesù il maligno ha tentato l'impossibile, ha tentato di dividere Dio da Dio, perché in forza dell'unione ipostatica, mentre tocca l'uomo, tocca Dio. Ma siccome mentre toccava l'uomo, toccava Dio, non ha assolutamente potuto farlo cadere. La prova di Gesù è stata vinta in forza di questa unione ipostatica. Il maligno ha tentato di dividere Dio da Dio, gli propone la via facile e la via in discesa, come vi dicevo, il male è la via in discesa. Quindi la tattica del maligno è questa: se uno è già compromesso col male, è già su quella via lì, lo lascia tranquillo, ma se uno lotta contro il male lotterà contro di te. Quindi bisogna essere molto guardinghi, eh? Non è necessario che tu aspetti, per esempio noi pensiamo, se non ci fosse quella situazione andrebbe tutto meglio, se non ci fosse quella persona andrebbe tutto meglio. No, il problema non è nell'altro, il problema è in te. Il più grande nemico di noi stessi non è neanche il maligno, siamo noi stessi, eh? Dobbiamo stare molto attenti avere un cuore puro significa proprio vigilare sul nostro cuore e stroncare i pensieri a loro nascere, eh? E quindi dobbiamo stare attenti all'inclinazione, eh? Allora, vi dicevo che nelle tentazioni di Gesù il maligno ha tentato l'impossibile, ha tentato di dividere Dio da Dio. Non per niente si chiama il divisore, il diavolo significa divisore, ma Gesù in forza dell'unione ipostatica è uno con Dio, la sua umanità non può disgiungersi dalla sua divinità. Nessuna tentazione potrà mai farlo cadere, proprio in forza di questa unione. Suo cibo è fare la volontà del Padre, non può volere altro. È unificato in se stesso, è uno in se stesso, Mentre noi siamo 100.000 volontà diverse, non siamo uno col Padre, siamo frantumati, siamo ridotti in 1.000 frammenti, attirati di qua e di là, dilaniati da desideri contrastanti. Ne facciamo tutti l'esperienza, se ci analizziamo un po', la volontà vuole il bene, la sensibilità vuole tutt'altro, è debole, è incapace di volere sempre solo il bene. La ragione dice una cosa e la libertà vuole andare da un'altra parte e la fede va a sapere dove plana in tutto questo. E bisogna stare attenti, come vi dicevo, a scegliere il male, perché una volta che l'hai scelto, questo ti verrà sempre a cercare. Si crea un solco e il tuo piede ci va sempre a finire dentro. Quindi attenti all'inclinazione. E sentivo l'altro giorno, ve l'ho anche riproposto, quello che era successo a padre Dario Betancourt, che andava a predicare con padre Tardif, che facevano preghiere di guarigione, i due carismatici, facevano le preghiere di guarigione, e chi riceveva la grazia doveva segnalarlo. E allora padre Betancourt diceva: mani in alto, mani in alto. Io dicevo: ma cosa significa sto mani in alto? Voleva dire che chi aveva ricevuto la grazia doveva alzare le mani per essere identificato, no? E diceva appunto che c'era stato un periodo in cui aveva dei problemi fisici e gli avevano fatto fare tutti gli esami possibili, immaginabili, tranne l'esame di coscienza. Infatti siamo in un tempo in cui si moltiplicano gli esami clinici a non finire, quelli non ne parliamo, esami di scuola, concorsi, eccetera. L'unico esame in via di sparizione è proprio l'esame di coscienza. E diceva uno psicologo: uno che non sa più leggere dentro di sé è un analfabeta spirituale. E lungi dal fare l'esame di coscienza, fa piuttosto l'esame di incoscienza, cioè non è più capace di riconoscere i propri peccati. Ah, questa, ho sentito un predicatore che diceva, questa è bella, un predicatore che predicava sul peccato. A un certo punto gli si avvicina un uomo tutto baldanzoso e dice: no, ma guardi che io non pecco mai. Io non so proprio cosa voglia dire peccato. E questo, il predicatore, invece di stupirsi, dice: ah sì, gli diede ragione in pratica. Ah sì, ma può anche darsi. Ma io conosco solo due categorie di persone che non peccano mai: quelli che non hanno ancora l'uso della ragione e quelli che l'hanno persa del tutto. Ah, ma guardate che questo, io ho l'impressione che il mondo stia perdendo addirittura la ragione. Si dice che il mondo perde la fede, ma mi sa che perde prima ancora della fede, ha già perso la ragione. Comunque sia, il maligno è questa proposta che ci fa: preferite essere animali o uomini senza ragione? E perdi più mentitori, perché San Giovanni dice: chi afferma di essere senza peccato è un mentitore. Ma per fortuna c'è ancora chi è capace di ammettere di essere peccatore, però ha paura di riconoscerlo. C'è questa, c'è questa paura dentro di noi. Invece dobbiamo rovesciare la situazione. Per chi è venuto il Signore? Per i perduti, la pecorella perduta, la dramma perduta, il figlio perduto. Quindi, paradossalmente, possiamo dire che non siamo salvati finché non ci sentiamo perduti, finché non ci riconosciamo perduti. Quindi la paura di riconoscerci peccatori è la più pericolosa che ci sia, perché il peccato è perdonabile. E il peccatore è salvabile, anzi è salvabile solo quando si riconosce tale. Mi sembra che fosse Sant'Ambrogio che diceva: le tue colpe ti saranno rimesse nel momento stesso in cui le riconoscerai. Finché non le riconosci, te le tieni. non ti sono rimesse. E i padri del deserto dicevano che chi sa riconoscere i propri peccati è più grande anche di chi risuscita un morto. Quindi andiamo a chiedere il perdono dei nostri peccati con piena fiducia, perché il perdono divino ci verrà sempre accordato, e respingiamo ogni tentazione nel nome di Gesù e vinceremo 3-0 nel suo nome. Da soli è dura, ma con lui la vittoria è sicura. Gesù nel Vangelo vince 3-0 contro il maligno. Quindi attenti alle 5 fasi della tentazione che vi ho spiegato: la suggestione, il dialogo, la lotta, il consenso e il peccato. Quindi respingere il pensiero appena si presenta, oppure fare come dicevano i padri del deserto, interrogare ogni pensiero. Da dove vieni? Vieni da Dio o vieni dal nemico? E allora sarà smascherato, allora capiremo che da chi, diciamo così, chi è che vuole, perché il nemico è un traditore, si presenta come una pecora, ma è un lupo travestito da pecora, e quindi dobbiamo chiedere al Signore. C'è una frase che dice San Paolo, che se riuscissimo a metterla in pratica allora saremmo al sicuro: non son più io che vivo, ma Cristo vive in me. Ecco, dobbiamo chiedere al Signore Gesù che venga a vivere in noi. E per realizzare questo non è che noi dobbiamo fare prodezze per arrivarci, non ci arriveremo mai, ma dobbiamo prendere coscienza che Lui vive già in noi. Il prologo di Giovanni dice: a chi lo ha colto ha dato il potere di diventare figlio di Dio. Quindi se lo accogliamo, non solo diventiamo figli di Dio, ma Lui stesso verrà a fare dimora in noi. La presenza di Dio si può manifestare in 3 modi. Allora, il primo modo è la presenza spirituale, o la presenza di immensità. Dio è presenza dappertutto. La seconda è la presenza manifesta. La presenza manifesta, tu non solo sai che Dio è presente dappertutto, ma sperimenti la sua presenza. E che bisogna chiederla questa presenza manifesta, perché sapere che c'è e sperimentarlo sono 2 cose ben diverse, E il terzo tipo di presenza è questo dimorare di Dio in noi, perché quando qualcuno mi chiede: ma come mai che un giorno sono fervorosa, oppure un momento sono fervorosa e il momento dopo sono già nell'aridità e non sento più niente? Ho detto: ma perché finché lo Spirito non dimora in pianta stabile in noi, saremo sempre soggetti a queste fluttuazioni. Dobbiamo veramente chiedere al Signore che venga a fare dimora in noi. Signore, vieni a vivere in me, vieni tu a vincere in me, vieni tu a combattere le mie tentazioni, a sconfiggere il nemico. La mia vittoria è in te. Da soli non possiamo niente, ma con lui tutto è possibile. Ecco, carissimi, allora la Quaresima è un tempo di sosta. Vi leggo una, come vitamina spirituale, questa poesia, questi pochi versi che sono molto significativi. Siediti ai bordi dell'aurora, per te si leverà il sole. Siediti ai bordi della notte, per te brilleranno le stelle. Siediti ai bordi del torrente, per te canterà l'usignolo. Siediti ai bordi del silenzio, Dio ti parlerà. Ecco che il Signore vi parli. Allora vi lascio contare i passi in questa Quaresima, e, chiedere al Signore che venga a fare dimora in voi, in noi, che alla fine della Quaresima siamo abitati da Lui e non più dal nostro io, che ce ne combina di tutti i colori. Ecco, carissimi, allora, se avete bisogno di risentire gli audio, c'è il sito www.incamminoconGesù.org, lì trovate anche i numeri di telefono e tutte le indicazioni che cercate. Ecco, allora vi auguro una buona e santa Quaresima a tutti, e il Signore vi benedica nel nome del, no, il Signore vi ben, ci benedica tutti quanti, e ci sentiamo sabato prossimo. Ciao a tutti da Vilma.